17:11 minuti 45 secondi, siete dentro Diderot e noi questo pomeriggio vogliamo tornare sulla didattica a distanza. La chiusura di scuole e università ha reso necessaria la ricerca di soluzioni alternative per dare continuità all'insegnamento. Ieri con Nicola Perugini abbiamo messo a fuoco alcuni punti delicati che riguardano privacy, proprietà intellettuale, protezione dei dati sensibili, accesso democratico alle risorse, ponendo una semplice domanda: davvero la banda larga è accessibile a tutti per poi poter consumare, no, quei contenuti video molto pesanti? Peraltro potete riascoltare l'intervista sul nostro sito. Oggi invece è con noi, e la ringraziamo molto, Raffaella Castagnola, qui intanto do il benvenuto. Buon pomeriggio, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, anche a lei.
Direttrice Divisione Cultura e Università del DEX, benvenuta a Diderot. Con l'online si è potuto, insomma, dare, per fortuna voglio dire, continuità al semestre, parliamo di università, e garantire il diritto allo studio in una situazione ovviamente di emergenza. Tuttavia la didattica a distanza, lo abbiamo visto già ieri, pone una serie di problemi e questioni tecniche e pedagogiche che necessitano di essere discusse dentro e fuori l'Accademia. Oltre alla fatica per studenti e studentesse di seguire tante ore di lezione dietro ad uno schermo, emerge una difficoltà a reinventare il processo didattico pedagogico così come era stato pensato fino ad ora, ovvero basato su un'interazione in presenza tra docenti e studenti, studentesse, e tra questi ultimi tra di loro, naturalmente. In Ticino, innanzitutto, che cosa si è fatto in questo senso? Si è provato a riflettere proprio sul tipo di relazione, come ripensarla?
Certamente, diciamo, l'esigenza ha reso più veloce un processo che comunque era già in atto, perché queste situazioni non sono nuove e assolutamente non sono inedite, diciamo. C'è un'esperienza acquisita sulla quale ci si è basati per poter accelerare questo processo. Chiaramente ci sono anche insegnanti già abituati a tutto ciò, che già applicano un modello non solo online ovviamente, ma un modello integrato, con magari esercizi che venivano messi online, letture, cose di questo genere, insomma, e altre che non erano assolutamente abituati a farlo. Per ora questo processo ha messo in atto due meccanismi interessanti: uno, l'accelerazione, no, diciamo, di certi di questa integrazione, e l'altro, ovviamente, parallelamente, anche la riflessione su quello che è poi questa esperienza, che a un certo punto dovremo anche comunque concludere nel solo online, perché non è quella la direzione verso la quale si vuole andare nell'esclusività.
Ecco perché il timore di molti sembra essere proprio questo, che questo tipo di esperienza di didattica a distanza possa poi riverberarsi nel futuro, portandosi dietro anche tutte le sue criticità. Che cosa chiedete ai professori che tengono lezioni online, e su quale tipo di piattaforma operano con i loro contenuti didattici? Intanto le devo anche chiedere se si tratta di una questione di pertinenza, come dire, delle università, in quale misura il cantone ha voce in capitolo.
Ma il cantone non ha voce in capitolo su queste cose. Le università si sono mosse subito in modo autonomo, ma anche collaborando sul territorio, no? Chiaramente USI con SUBSI, sentendosi quotidianamente, e poi anche con il CERD per quanto riguarda anche tutte le diciamo così, anche gli usi informatici e della didattica anche online. Quindi, diciamo, c'era già questa rete, che questa rete naturalmente, come dicevo prima, è stata intensificata. Quello che hanno fatto le università sono tre, diciamo, i meccanismi. Uno, mettere a disposizione una sorta di paletta di strumenti didattici, cioè non solo un modello, ma più modelli a disposizione, di modo che ci fossero anche sulla base delle singole materie possibilità anche diverse di intervento, e poi anche delle piattaforme che erano già presenti, ovviamente sono state anche potenziate proprio vista l'urgenza. Il secondo elemento è stato invece il supporto importantissimo, appunto, degli specialisti con esperienze anche di didattica online. Quindi c'è stato per chi non era abituato, anche questo ulteriore supporto per l'elaborazione di una lezione online che è totalmente diversa da una ovviamente in presenza. E terzo elemento importante è anche il supporto tecnico, chiaramente sono stati sollecitati tutti gli informatici proprio per creare questa esperienza collettiva. E SUPS in particolare, per esempio, ha fatto anche tesoro di altre esperienze dove questo tipo di insegnamento è più avanzato in altri cantoni e quindi con altre SUPSI dove questo elemento è già più utilizzato e quindi questo diciamo, è stato un elemento anche qui di configurazione di qualche cosa che c'è già ma che è stato potenziato attraverso la rete. Poi come dicevo la cosa importante è che però sia SUPSI che USI non hanno messo dei vincoli, ciascun docente poi ha utilizzato la sua piattaforma, ha utilizzato le sue modalità ed è lì che si trarrà poi il punto se è funzionato, cosa è funzionato, cosa bisogna poi migliorare, quali sono le materie dove si può diciamo puntare di più e quelle dove è praticamente impossibile fare una lezione online.
Ecco, una delle questioni che sono emerse anche nella discussione con Nicola Perugini proprio ieri e che si può leggere in diversi interventi che sono attualmente disponibili sui vari luoghi di discussione è per l'appunto il destino di questi materiali didattici che una volta collocati all'interno di queste piattaforme possono restare lì a disposizione e dunque si pone anche una questione, come dire, di proprietà intellettuale. Che cosa ne sarà dei contenuti che i docenti nella Svizzera italiana depositeranno sulle piattaforme una volta terminata l'offerta didattica di quarantena?
Ma la proprietà di, cioè le lezioni che siano, non vedo la grande differenza, diciamo, perché anche un docente può distribuire delle fotocopie dei suoi materiali didattici anche cartacei oppure li può mettere sulla piattaforma. Diciamo, e questa è proprietà intellettuale anche del docente stesso. Poi naturalmente da lì produrre per esempio un saggio, un libro, eccetera, ci sono tutti altri meccanismi di tutela, insomma, no, della proprietà intellettuale che il mondo scientifico conosce perfettamente. Questi materiali è importante anche che rimangano, no? Perché sono a disposizione appunto, per esempio, anche lì esercizi, letture, approfondimenti che non sono sempre. Dell'insegnante stesso, ma talvolta sono appunto con citazione, saggi di altri da leggere, eccetera, con i diritti d'autore che bisogna naturalmente rispettare.
Sarà interessante vedere come in futuro tutti questi materiali verranno organizzati e resi ancora disponibili magari per una fruizione di altro tipo. Quale tipo di precauzione è stata invece presa per la tutela dei dati che vengono immessi sulle piattaforme? Si pone, il caso di Zoom da questo punto di vista è evidente, un problema di tutela non solo della privacy ma anche di sfruttamento commerciale dei dati che ci lasciamo dietro ad ogni nostro apparire in video.
Ma questo c'è ovunque, sul cellulare o sul nostro computer, oramai penso che siamo soggetti a un costante così, punto di riferimento, qualsiasi anche ricerca che si fa anche solo in Google lascia una nostra traccia, ci sono non vedo la differenza, diciamo, la preoccupazione su questa esperienza che per me è un'esperienza invece significativa, cioè io non vedo questa preoccupazione che forse lei avverte con maggiore peso, ma vedo invece l'opportunità. Per me è stata un'opportunità per andare avanti, questo non vuol dire che assolutamente ci sia la sostituzione della lezione De Visu, perché è una lezione fondamentale e non si può lasciare, come dire, solo al percorso individuale, insomma, no? della formazione. Però questa è un'esperienza fondamentale. Ci permetterà anche di capire quali sono stati i punti importanti. Per esempio, si riesce a seguire magari meglio alcuni ragazzi in difficoltà, si possono declinare delle classi diverse, si possono fare dei momenti anche di, non dico di lezione individuale, ma quasi. Oppure si possono magari Si possono creare delle opportunità per delle fasce anche professionali o per delle formazioni anche particolari. Penso, per esempio, che ne so, agli sportivi di elite, magari uno dice faccio una formazione anche parzialmente online per agevolarli. Ecco, io andrei piuttosto sugli aspetti positivi, insomma, no, di questa esperienza, che è un'esperienza drammatica, ma che deve finire, ma che ci lascerà momenti di riflessione su come andare avanti e come sfruttare al meglio questo tipo di esperienza.
Mi faccio, naturalmente io interprete, non essendo un operatore, come dire, universitario, non insegno e non sono sottoposto a queste logiche. Probabilmente la preoccupazione era intanto il discrimine probabilmente sta nel fatto che uno non può sottrarsi al mostrarsi in video se le piattaforme prevedono ad esempio unicamente contenuti video, ma accogliamo con gioia, ad esempio, lei ce lo segnalava tra i punti, che sono diverse le piattaforme già presenti, sono state in qualche misura potenziate e non esiste un solo modello di didattica a distanza per quello che riguarda l'università qui nella Svizzera italiana. Raffaella Castagnola, grazie ancora e buona serata intanto, grazie per essere stata con noi. Voglio ricordare che il 26 aprile alle 18 su lavoroculturale.org ci sarà una tavola rotonda sull'argomento con molti ospiti ed esperienze. Intanto scriveteci, diteci la vostra opinione se siete professori all'ascolto o studenti universitari. Raffaella Castagnola, di nuovo grazie, buona serata.
Grazie e un saluto a tutti, grazie.